In questa circostanza mi sembra opportuno, prima di iniziare, fare almeno due ringraziamenti, visto che dovrei ringraziare tantissime persone che mi hanno dato una mano anche per ricercare alcuni elementi, però sicuramente prima di tutto Don Umberto Muratore, che mi ha dato fiducia allorché mi apprestavo a preparare questo lavoro, che per me è stata una palestra formidabile. E poi vorrei ricordarlo in questa circostanza proprio colui che è stato il curatore dell'edizione nazionale e che ho avuto la fortuna di avere come padre spirituale, che credo molti di voi conoscano. Basti dire il nome Don Remo Bessero Belti e credo che sappiate perfettamente di chi sto parlando. Ecco, comincio senz'altro. Il Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni, per usare un'immagine particolarmente efficace usata da Origene, o Origene, come alcuni dicono, è una primizia, cioè a parché. Egli scriveva: occorre quindi avere l'ardire di affermare che da una parte che i Vangeli sono una primizia di tutta la scrittura e dall'altra che primizia dei Vangeli è quello secondo Giovanni, il cui senso profondo non può cogliere chi non abbia appoggiato il capo sul petto di Gesù e non abbia ricevuto da lui Maria come sua propria madre. Con queste parole il celebre commentatore ci pone nella condizione di sapere che solo se ci accostiamo a Cristo come Giovanni capiremo il senso profondo di quel sublime messaggio che altrimenti resterebbe incomprensibile ed enigmatico. Non ci si deve stupire allora delle molte e talvolta persino contraddittorie interpretazioni del quarto Evangelo che nel corso del tempo si sono proposte. Diversi e numerosissimi interpreti hanno infatti cercato di spingere le proprie indagini nella profondità della parola di Dio, animati dal desiderio di comprendere sempre di più le verità ivi contenute. Tant'è che se dovessimo fare una rassegna delle soluzioni interpretative concernenti il Vangelo secondo Giovanni, ci accorgeremmo della mole enciclopedica dell'impresa. I padri della Chiesa, ad esempio, si erano resi conto del particolare valore indiscutibile delle verità contenute nel Vangelo e per tal ragione si erano posti il compito di ricercarle, esporle e commentarle, ognuno secondo la propria sensibilità e formazione, ma pur sempre accomunati dal desiderio di esplicitare ciò che poteva risultare enigmatico ed incomprensibile ai più. Così come risulta evidente dalle 124 omelie che vanno a costituire il commentario di Sant'Agostino, certamente uno fra gli esempi più splendidi del genere. In epoca medievale le finalità non erano differenti, almeno nelle intenzioni degli uomini che si accostavano con sincera purezza d'animo alla parola di Dio, per nulla fuorviati da forme di fanatismo allora particolarmente diffuse. E i 21 capitoli del commentario di San Tommaso d'Aquino rappresentano per chiarezza, profondità ed efficacia il contributo più importante del tempo. La modernità, salvo alcune eccezioni, non mostrava più quel desiderio iniziale che doveva raggiungere lo scopo di una sana educazione dell'umanità ad una vita puramente cristiana, svolta in una dimensione contemplativa e attiva, in cui la scelta del Vangelo non si arrestasse ad una semplice comprensione teorica, ma si realizzasse nella concretezza. Il particolarismo di alcune questioni, pur filologicamente rilevanti, sembrava porre in secondo piano il significato più profondo dello stesso Vangelo. In tale contesto, dominato da questioni particolaristiche, è opportuno chiedersi come si presenti il commentario rosminiano. Resta certamente fuori di dubbio, anche per chi non ha ancora piena coscienza dell'intero patrimonio teologico lasciatoci dal Beato Rosmini, che l'opera in questione non può essere considerata figlia di quei tempi. Il commentario, infatti, pur entrando in merito anche alle questioni suscitate dalla moderna filologia, non dimentica la grande tradizione patristica e si pone su una linea per certi versi unica, in grado di armonizzare le esigenze scientifiche, analitiche ed esegetiche richieste dalla modernità con la necessità più profonde dell'interiorità umana, non sempre esplicitamente e adeguatamente riconosciute nella sua epoca e forse nemmeno nella nostra. Per cui il commentario rosminiano si presenta, come ebbe a dire Don Remo Bessero Belti, un'opera eminentemente di teologia, ma di teologia come era uso trattare Rosmini, che vi faceva confluire filosofia, morale e ascetica con passaggi però così spontanei che il lettore di solito quasi neppure avverte per la vivezza e la forza che in tal modo acquista il discorso. Prima di addentrarmi, ecco, in alcuni esempi di contenuto, esporrei brevemente il lavoro di ricerca e di cura. Ecco, con questa edizione ho provveduto alla trascrizione puntuale del testo e ho posto moltissima attenzione alla ricerca per mezzo di dizionari di lingua italiana in uso al tempo di Rosmini e di strumenti linguistici di ultima generazione. Cito semplicemente il dizionario denominato Tlio, che è il tesoro della lingua italiana delle origini, disponibile su internet e consultabile gratuitamente ed è aggiornato progressivamente. Appunto per cercare alcuni termini usati dall'autore e modificati o semplicemente sostituiti nelle precedenti edizioni, proprio per verificarne la correttezza. Ho quindi segnalato in nota l'uso del termine e lasciata la parola così come è apparsa originariamente nel manoscritto. In caso di imprecisioni ortografiche o refusi linguistici, sia nell'italiano che nelle lingue antiche e moderne, ho provveduto alla simultanea correzione durante la trascrizione medesima, avvalendomi in alcuni casi anche della consulenza di grecisti ed esperti di lingua ebraica. Il testo trascritto mantiene la struttura originale delle suddivisioni dei capoversi e la punteggiatura non è stata modificata. Le date presenti nel manoscritto sono state riproposte nella posizione e nella disposizione grafica indicate da Rosmini, ponendo così il lettore immediatamente di fronte alla realtà della stesura del testo. Per quanto riguarda le citazioni e le fonti dell'opera, cui ho dedicato un lavoro apposito di controllo e di analisi, ho passato in rassegna i testi che Rosmini possedeva nella sua personale biblioteca, confrontando la struttura stessa delle citazioni, dalla sintassi alla punteggiatura, per verificare da quali edizioni fossero tratte e ricondurre quelle comprensibilmente riportate a memoria dall'autore ad un testo il cui uso potesse risultare plausibile. Per facilitare la consultazione delle fonti patristiche citate da Rosmini, ho inserito in nota, accanto all'edizione antica, presumibilmente o certamente usata dall'autore, le indicazioni corrispondenti nelle opere pubblicate dal Migne, peraltro già in parte usate dallo stesso Rosmini, e disponibili in molte biblioteche nazionali ed internazionali. Per eliminare ogni equivoco in merito all'uso dei testi afferenti alla suddetta nota collezione, basti ricordare che Rosmini stesso aveva iniziato ad acquistare i primi volumi, la cui stampa era iniziata nel 1844. Come si può vedere da alcune lettere, io ne ho citata una, quella del Gastaldi, datata 26 dicembre del 49, in cui scrive: «Io mi associo assai volentieri alla collezione dei padri col testo greco, e se l'avesse la nota delle opere pubblicate dall'abate Migne, fra le quali si può scegliere il premio di 66 volumi, mi farà grazia mandarmela». Le note del curatore sono state strutturate quindi in modo tale da fornire la fonte utilizzata da Rosmini nell'edizione antica, il riferimento dell'opera all'interno della collezione del Migne e in alcuni casi un ulteriore riferimento ad un'edizione bilingue latina-italiana. All'occorrenza inoltre ho fornito anche il riferimento della fonte nel Corpus Christianorum e nel Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Per quanto riguarda gli autori citati da Rosmini, molti dei quali poco conosciuti o addirittura per nulla noti, ho segnalato i dati più significativi, menzionando in caso di particolare rilievo le opere fondamentali degli autori considerati, a partire dalle edizioni critiche e di riferimento, fornendo anche alcuni rimandi a studi particolarmente significativi sull'autore, il suo pensiero e la sua produzione. In alcune circostanze specifiche, come quando Rosmini attribuisce, secondo tradizione, la paternità di un'opera ad un particolare autore che la moderna filologia invece ha dimostrato essere di altri, ho provveduto a segnalarne il fatto come ravvisabile, per citare un esempio, nel caso dell'attribuzione di un De Trinitate a Tertulliano, invece di Novaziano, come alcuni studi di fine Ottocento e di inizio Novecento hanno confermato. Per quanto concerne le citazioni bibliche, ho provveduto ad un puntuale controllo servendomi della Sisto Clementina e della Poliglotta, possedute ed ampiamente utilizzate da Rosmini, il quale, come ha già dimostrato Luigi Losacco, non si affidava solamente alla Vulgata, ma in taluni casi di particolare rilievo si rivolgeva direttamente al testo greco. Arriviamo alle circostanze compositive e alla struttura dell'opera. La storia della composizione di questa grande opera, come ebbe a definirla Ambrogio Giacomo Manno in un suo contributo dell'81, tra le più profonde di Rosmini, coincide con un periodo molto tormentato della vita del filosofo, i cui fatti sono legati agli eventi verificatisi in occasione della sua ben nota missione a Roma. È veramente impressionante, credo, notare come il Roveretano riuscisse a proporre una riflessione così profonda pur nel tormento e nelle sofferenze di quei giorni. È certamente vero che i temi così complessi, afferenti alla teologia del verbo, la cristologia, la teologia eucaristica, suscitavano in lui una sorta di tranquillità interiore, qual grado di sicurezza nella provvidenza tipica dei santi che pur nelle tribolazioni mostrano una forza sconosciuta e quasi indescrivibile, perché non vi è mai meno in loro il riferimento cui orientarsi, che non è un concetto, né potrebbe esserlo, ma una persona, ossia Cristo stesso. Ha osservato giustamente Maria Adelaide Raschini che gli spazi tematici indagati da Rosmini, anche quando toccano orizzonti sconfinati, sono dominati da un disegno speculativo che li esige in sintesi organica. Segno del genio questo, che si posa sugli oggetti dei propri interessi spirituali, conoscitivi, morali e ne illumina i percorsi con una vigoria che si mostrerà provvidenziare per coloro che avranno la sorte di attingervi senza preconcetti. Veniamo quindi al testo. Sappiamo, grazie alle date riportate sul manoscritto dallo stesso autore, che egli ne aveva iniziata la composizione a Stresa il 18 ottobre 1839, sino al completamento della sesta lezione, per poi riprenderne la continuazione a Napoli il 26 gennaio del 49, giungendo sino all'incipit della lezione 93esima, lasciando però incompiuto il progetto iniziale che avrebbe dovuto realizzarsi nella produzione di tre libri. L'ultima data segnata sul manoscritto è quella del 12 luglio del 49, che posta dopo alcune riflessioni all'interno della lezione 92esima lascia verosimilmente supporre che si tratti anche dell'ultimo giorno di elaborazione del testo, purtroppo non più ripreso. I due libri di cui è composta l'opera hanno per titolo «Della generazione eterna del Verbo» e «Della creazione fatta per il Verbo», mentre il terzo, stando alla supposizione fatta da Don Remo Bessero Belti, avrebbe potuto trattare dell'incarnazione del Verbo, fornendo così una trattazione del tema che ne avrebbe completato la dottrina già in parte esposta nell'antropologia soprannaturale. Va subito detto che in questa sede risulta pressoché impossibile affrontare tutti i temi e le questioni, molte delle quali ancora aperte, circa le dottrine contenute nell'opera. Qui proporrò delle suggestioni, ovvero dei suggerimenti tematici che potranno essere utili al lettore che voglia addentrarsi nella lettura del commentario rosminiano. Non si dimentichi da ultimo che quest'opera di elevatissima speculazione raccoglie ragionamenti ed intuizioni, alcune delle quali semplicemente abbozzate, ma comunque proposte, che lasciano supporre l'intento dell'autore di riporvi mano, non forse per operare delle modifiche, ma certamente per chiarire ulteriori passaggi che risultano effettivamente complessi e certi spunti teorici che risultano addirittura arditi e geniali. Nelle prime due lezioni, che introducono l'intero commentario, compaiono citazioni di opere afferenti a due diverse tradizioni, ampiamente considerate, analizzate e valutate dall'autore. Se da una parte infatti troviamo i padri della Chiesa, costantemente citati ed ampiamente studiati, dall'altra vi si trovano gli esegeti e i teologi protestanti, dei quali Rosmini dimostra di conoscere opere e tendenze, fatto estremamente curioso, data la scarsità di documentazione circolante in Italia ai suoi tempi, relativa a quegli autori, forse fatta eccezione per il Rosenmüller, noto soprattutto per i monumentali scogli in Novum Testamentum e pochi altri. Rosmini si mostra particolarmente critico soprattutto nei confronti del Brett Schneider e di quanti come lui hanno dubitato che Giovanni fosse veramente l'autore del quarto Vangelo e di altri ancora che hanno addirittura sollevato perplessità circa la stessa autenticità dello scritto. Soprattutto nei confronti di questi ultimi risuonano allora ancora attuali le parole di Sant'Epifanio che definiva i detrattori delle verità contenute nel quarto Vangelo alogoi, cioè nemici del Verbo. Il primo libro è sviluppato nell'arco di 27 lezioni, in cui l'autore, commentando i primi due versetti del prologo giovanneo, propone una vera e propria dottrina del verbo. Il punto di partenza è rappresentato dalla chiarificazione del significato della parola principio, anche in relazione con quanto si legge nel Genesi, nel principio Dio creò il cielo e la terra. Tale parallelismo è reso evidente dal fatto che quest'ultima espressione segna l'inizio del Vecchio Testamento, mentre il Vangelo di San Giovanni, riguardando l'ordine intrinseco delle idee, deve essere inteso come apertura del Nuovo Testamento, tanto che il prologo inizia con le seguenti parole: «In principio era il Verbo». Il connubio fra antica alleanza e nuova alleanza si giustifica considerando Dio creatore come principio dell'antica legge e il Verbo incarnato come principio della nuova. E la meditazione rosminiana si fa dunque ontologia del Verbo, concentrandosi sul fatto che egli è essere a sé manifesto ed essere esemplare del mondo, mostrando poi la natura del rapporto sussistente fra il Verbo e l'universo per mezzo di alcune espressioni veramente paradigmatiche, includenti pure una trattazione relativa alla bellezza in una dimensione teologica. Egli afferma: «Se Dio generò il Verbo e creò il mondo come identico atto eterno, e se tuttavia il Verbo e il mondo si distinguono perché il Verbo è l'atto stesso divino ultimato che non esce dall'essenza divina, laddove il mondo è un termine di quell'atto che si distingue dalla divina essenza, tuttavia il mondo conserva col Verbo una relazione di analogia, trovando nel Verbo il suo esemplare». Da un punto di vista teologico ed antropologico è possibile osservare che la comunicazione del Verbo all'uomo è un fatto, perché non può essere considerata frutto di ragionamento umano. Ma in cosa consiste allora la linea di demarcazione che separa l'ordine naturale da quello soprannaturale? Cioè, fra la dottrina dei filosofi e la comunicazione reale fatta agli uomini dal Verbo divino stesso. Il principio della scienza naturale è l'idea, cioè l'essere ideale, mentre il principio della sapienza soprannaturale è l'essere reale per sé manifesto, cioè il Verbo, a cui appartengono le speciali verità rivelate che sono doni di Cristo. Decisamente suggestiva risulta la descrizione del passaggio dall'ordine intellettuale a quello morale. Egli afferma che come uno è l'essere, una è l'idea dell'essere, così una è l'esistenza che manifesta l'essere divenire amato come quello che è per sé amabile all'essere intelligente. L'ambito della moralità è quello dell'amore, tanto che quest'ordine dell'amore si attua in modo che l'uomo riferisca esplicitamente a Dio tutte le sue azioni, allora tutta la virtù sua diviene amore di Dio. E quindi nel momento in cui si raggiunge la cognizione soprannaturale di Dio, cioè l'infusione della grazia, tutto l'ordine morale si sublima, e diviene soprannaturale, perché l'amore morale acquista per oggetto l'essere assoluto positivamente conosciuto, sentito, percepito. Occorre segnalare inoltre che per Rosmini dal verbo viene anche la formazione della ragione umana, onde esso verbo è il principio remoto anche della scienza naturale, in grado di condurre gli uomini al Padre. E nell'espressione «e Dio era il verbo» va notato che la parola «Dio» è qui espressa in funzione di predicato, cosicché quella espressione equivale alla seguente «e il verbo era Dio», riconfermando l'interpretazione dei padri della Chiesa e di San Tommaso. Il secondo libro, costituito da 64 lezioni, l'ultima delle quali risulta appena accennata, contiene il commento ai seguenti versetti, li ho riproposti nella traduzione fornita da Rosmini. «Questo era nel principio Appo Dio. Tutte le cose furono fatte per esso, e senza esso non fu fatta neppur una che è stata fatta. In esso era vita, e la vita era la luce degli uomini». Occorre ricordare che qui, oltre alla componente filosofico-teologica già massicciamente presente nel primo libro, se ne innerva una mistico-ascetica, grazie alla quale lo sviluppo delle tematiche concernenti il verbo proiettano il discorso in una prospettiva teologica eucaristica. Il verbo, godendo della consustanzialità al Padre, possiede un'operazione creativa che è identica a quella del Padre, per cui non risulta difficile notare che il concetto di causa sia connesso a quello di creazione e di finitudine creaturale, in quanto Dio, creando il mondo, adoperò tutta la sua sapienza e virtù, ma non totalmente, appunto perché le creature, essendo finite, non ammettevano in sé la comunicazione totale d'essa. Estremamente chiare risultano le considerazioni riguardanti la differenza fra la generazione del verbo e la creazione, e l'affermazione secondo la quale sarebbe la stessa natura divina, sussistente in tre persone, a creare per il verbo e nel verbo, in quanto nel verbo divino, come oggetto sussistente, termina l'atto interno della creazione. Tale verità si ritrova, come viene insegnato dai padri, già all'inizio della rivelazione, e il racconto biblico della creazione diviene propedeutico alla questione del perché la produzione delle sostanze sia fatta nel verbo, mentre il loro ordinamento per il verbo. Il verbo è vita e luce degli uomini, abbiamo detto, ma la vita del verbo è la stessa vita di Dio, comprensibile solo in un'ottica trinitaria. L'uomo però presenta tre specie di vita, quella animale, quella razionale e quella morale. Rosmini ricerca in che modo sia possibile ritrovare qualche cosa di analogo anche in Dio, al fine di mostrare questa correlazione fra l'uomo e il suo creatore. Ha fatto notare giustamente Giuseppe Lorizio che la dottrina delle tre forme ritorna per congiungersi con la teoria del sentimento fondamentale. E qui il roveretano attribuisce per appropriazione il sentimento semplice, ossia la vita reale, al padre, il sentimento intellettivo, ossia la vita intellettiva, al figlio, ed il sentimento morale, ossia la vita morale, allo Spirito Santo, mostrando un legame che è triadico nell'uomo e trinitario in Dio. La conferma che la vita nel verbo era la luce degli uomini è ottenuta per mezzo delle parole stesse di Cristo, il quale afferma «Io sono la luce del mondo, colui che mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà il lume della vita». Per questo si può dire che ogni luce intellettiva dell'uomo proviene dal Verbo. Gli uomini nati prima di Cristo, che avevano ricevuto la luce soprannaturale del Verbo, possedevano allora un carattere solo potenziale, mentre con la venuta di Cristo, che è il Verbo divino, si ha una congiunzione del cristiano con il Verbo incarnato. L'uomo però sperimenta la lotta fra la vita adamitica, cioè la carne, e la vita di Cristo, cioè lo spirito, e affronta i tentativi malefici degli angeli ribelli nel volerlo sedurre affinché aderisca agli istinti della carne. Dalla lotta il cristiano, cioè colui che ha Cristo in sé, esce più forte e in grado di debilitare il nemico, cioè l'uomo adamitico sedotto dai sofismi del demonio. E Rosmini sviluppa anche il tema relativo alla morte di Cristo uomo Dio, fatto innegabile che avvenne per un atto d'amore del Padre, che ha permesso il sacrificio del Figlio per la nostra salvezza, un sacrificio che ha generato innumerevoli frutti, fra i quali emerge quello del sacerdozio di Cristo, in quanto, scrive Rosmini, i sacerdoti della nuova legge, sebben molti, tutti partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo, nel che ancora apparisce l'unità che tutti formano con Cristo. A partire dalla lezione 69esima, Rosmini si concentra sulla dottrina della vita eucaristica di Cristo, producendo intuizioni ed ipotesi geniali, come ha giustamente sostenuto Xavier Tillet, che meriterebbero uno studio del tutto particolareggiato e approfondito. Si potrebbe addirittura sostenere che Rosmini vada man mano scoprendo la dottrina di cui tratta e quindi più che esporla sistematicamente procede inseguendo l'intuizione e cercandone conferma. Soffermiamoci su alcuni passi particolarmente suggestivi. Nella vita presente l'uomo è incorporato a Cristo grazie alla vita misteriosa sacramentale. Cristo infatti si comunica a tutti gli uomini in forma di cibo eucaristico, per cui chi non mangia del suo corpo e chi non beve del suo sangue non può avere la vita in se stesso. Tuttavia, dice Rosmini, Chi muore col battesimo d'acqua o di sangue o di desiderio è certo che acquista la vita eterna. E aggiunge che convien dire che quella comestione della carne e del sangue di Cristo che non fece nella vita presente gli verrà somministrata nella futura al punto della sua morte e così avrà la vita in se stesso, giacché, come abbiamo veduto, l'Eucaristia ha degli effetti anche al di là di questa vita e Cristo stesso disse che entrato nel suo regno glorioso egli l'avrebbe presa coi suoi discepoli. Soffermandosi sul significato di pane mangelorum, riservato al cibo eucaristico, Rosmini tratta degli effetti fisici del pane e del vino consacrati, di come il corpo eucaristico di Cristo operi nel corpo degli uomini secondo leggi che non sono quelle fisiche ordinarie e si comprende quindi perché l'Eucaristia venga definita come un atto d'amore che non è puramente ideale spirituale ma reale, sostanziale, soprannaturalmente e virtualmente corporeo, tanto da mostrare effetti sia nell'uomo battezzato che non è in grazia di Dio, sia nel battezzato che lo è. Mentre l'Eucaristia, i fedeli s'attengono al corpo di Cristo e formano un solo corpo mistico e tuttavia reale con esso Lui, costituendone distinte ma non divise membra, per cui la diversità delle membra del corpo mistico di Cristo troverebbe altresì un fondamento nella diversità di quella porzione eucaristica che ricevono e che in ciascuno frutta diversamente, secondo il terreno o secondo le qualità della pianta in cui viene innestata. L'unione naturale e spirituale con Cristo nasce dallo Spirito Santo e il suo esemplare è quell'intima unione che Cristo ha con il Padre. L'uomo quindi, proprio in virtù dell'essere inserito in Cristo come tralcio della vite, riceve anche la connessione con Dio Padre, tanto da risultare evidente la società sussistente dell'uomo con Cristo e con il Padre, società il cui bene altri non è che Cristo e il suo Spirito, poiché Cristo è quel divin Maestro cui l'uomo aderendovi appieno ha garanzia di salvezza. Come si è avuto modo di osservare, le tematiche sono varie e notevolmente complesse. È emerso un verbicentrismo essenziale che rappresenta il vertice emblematico dell'intera speculazione filosofico-teologica del roveretano, che diviene pure cristocentrismo, nel momento in cui l'indagine si rivolge al ministero dell'incarnazione. Vi si ritrova la teoria delle tre forme dell'essere, del sentimento fondamentale, i grandi guadagni della teosofia, dell'antropologia soprannaturale, della teodicea e della psicologia, che mostra una perfetta unione fra il piano logico-metafisico e quello morale. È presente una trattazione della figura della bellezza, che, come ha osservato Giuseppe Lorizio, è connessa alla verità e alla sapienza in un trittico contemplativo e speculativo di forte suggestione. Vi si ritrova un'attenta e puntuale trattazione del rapporto fra il verbo e l'universo, cui sono connesse le riflessioni sulla generazione e la creazione. Vi è una teologia trinitaria ed eucaristica che portano Rosmini a produrre suggestive intuizioni sulla stessa vita eucaristica di Cristo, sulle persone della Trinità e le loro reciproche relazioni, fornendo una trattazione emblematica relativa allo Spirito Santo. Vi è una dimensione mistico-ascetico-spirituale che si respira lungo tutto il commentario, che a mio parere si rivela essere nel suo complesso un'autentica teologia della luce. Detto ciò, mi pare si possa concludere affermando che questo commentario rosminiano contenga in sé anche un augurio per ognuno di noi, esprimibile attraverso quella bellissima immagine che ci vede come Giovanni, con il capo poggiato sul petto di Cristo, con la consapevolezza di essere discepoli sinceri, cui Rosmini augura di restare con gioia alla scuola del Padre. Grazie.